c'era qualcuno, Nick, che molto più importante di me diceva che, e credo se ne sia accorto anche lo sport, in democrazia nessun fatto di vita si sottrae alla politica. E va detto che anche la Serie A si è accorta che esiste la politica, che esiste un ministero dello sport che ovviamente ha una responsabilità all'interno di una pandemia anche sullo sviluppo dello sport e del calcio nella fattispecie. E sono molto contento di poter salutare il nostro prossimo ospite, con cui possiamo unire anche politica ma anche passione e conoscenza dello sport e del calcio. E salutiamo con grande piacere l'onorevole di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. Nicola, ben ritrovato.
Buonasera.
Grazie a voi, buonasera.
Allora, io comincerei innanzitutto dall'aspetto politico, perché il governo e in particolar modo il ministro dello sport Vincenzo Spadafora da un lato si è trovato a gestire una situazione che mai nessuno prima d'ora si sarebbe mai neanche immaginato, e poi in seconda battuta anche ad avere un ruolo all'interno di quello che è il panorama, il dibattito dello sport, che nessun altro ministro dello sport aveva avuto in modo così netto e per la Serie A in alcuni casi persino invadente. Vorrei chiederle un suo parere su questo dibattito politico-sportivo che c'è stato negli ultimi 2 mesi e mezzo, Fratoianni.
Ma guarda, io credo che di fronte alla situazione che stiamo attraversando, che come lei ha giustamente ricordato è una situazione senza precedenti, terribilmente drammatica, una situazione che ha scaricato sul paese una catena infinita di lutti, di dolori, di paura, e oggi nel momento in cui la pandemia sembra retrocedere, ma tutti sappiamo che ci vuole ancora molta attenzione, molta determinazione, scarica un'enorme crisi di carattere economico e sociale. Di fronte a tutto questo, la scelta che più generalmente il governo, ma anche il ministro Spadafora nel suo ruolo così delicato, hanno assunto, cioè quella di mettere al primo posto la tutela della salute, in questo caso quella degli operatori, di chi per esempio opera nel mondo del calcio, dagli sportivi a tutti coloro che ci lavorano, che come sappiamo sono tanti e tante, non sono solo i campioni da copertina. Di mettere al primo posto la salute, io credo che sia stata una scelta giusta, e trovare un equilibrio tra le esigenze di carattere economico, sportivo, che le società legittimamente rivendicano, e la salute non è mai facile. Mi pare che su questo, sui protocolli, si sia arrivati ora a un punto di mediazione, e credo che sia un fatto positivo.
E quindi questa mediazione porterà ad una ripresa che in Serie A secondo me è anche importante, soprattutto per l'aspetto economico, perché insomma, parliamoci chiaro e tondo, l'aspetto sportivo di fare 12 partite a porte chiuse in un ambiente che per
non
il calcio
granché.
Non è un granché, però insomma, è chiaro che la componente economica è stata la principale molla, no? che spinge verso questa direzione in attesa dei tempi migliori, questo si può dire.
Ma guardi, non c'è dubbio, la componente economica è ciò che ha spinto in tutti i settori alla riapertura,
sì,
perché
certo.
Se uno avesse dovuto guardare soltanto al principio di precauzione avrebbe dovuto probabilmente prolungare ancora di un po' il lockdown, il più rigido, per eradicare in modo ancora più significativo un virus che invece, come vediamo anche dai dati, cioè ogni giorno arrivano, è ancora in giro, circola ed è ancora molto cattivo e pericoloso. Certo, lei lo ha ricordato, il calcio non è solo un'azienda, è un'azienda importante nel nostro paese, perché produce fatturato assai rilevante, ha un indotto molto importante, ma è anche passione, partecipazione popolare, quella del tifo, cultura, quindi è chiaro che dal punto di vista sportivo insomma non è il massimo. Sul piano economico c'è un impatto al quale bisogna guardare, ripeto, riguarda tutti coloro che ne fanno parte di questo mondo. Quelli che a me in questo momento interessano di più sono in particolare tutti quei lavoratori e lavoratrici che in quella filiera operano, dal mondo dell'informazione, della comunicazione come il vostro, al mondo di chi lavora nelle società e magari lo fa con stipendi del tutto normali, che appunto non sono quelli dei super big. A tutto questo bisogna cercare di dare qualche risposta. Naturalmente, guardando però anche alla prospettiva, lo dico così perché se immaginiamo una possibile ripartenza nelle date che sono state ventilate, perché per ora ripartono gli allenamenti, vedremo come andranno i dati epidemiologici, poi occorrerà guardare anche, e forse su questo servirebbe più un pochino di maggiore attenzione, alla stagione prossima, come la si programma anche nella tempistica, perché il rischio concreto è che la stagione prossima riparta nel momento in cui, come ci dicono molti studi, potrebbe risalire l'epidemia, con gli europei che sono già ricalendarizzati per il 2021, quindi con tempi molto stretti. Ecco, sul futuro e non sulla gestione dell'emergenza di questi giorni, forse occorre qualche elemento di approfondimento in più.
Due considerazioni per Nicola Fratoianni. La prima a carattere un po' generale, la discussione sul legame, sul connubio tra sport e politica si perde indietro nei tempi, nei decenni, tocca anche tanti altri aspetti, e ovviamente non solo e soltanto il calcio, soprattutto sulle Olimpiadi si potrebbero scrivere interi trattati. Però ecco, la riflessione è fino a che punto, secondo Nicola Fratoianni, politica e sport devono viaggiare sullo stesso binario, o dovrebbero avere, secondo lei, proprio due binari opposti che si muovono ognuno con le proprie competenze, a meno che non ci siano appunto delle situazioni emergenziali e straordinarie come quella di una pandemia?
Magari lo sport è una dimensione complessa e larga, adesso noi stiamo parlando perché è naturale che questo occupi l'attenzione di una buona parte del paese, per esempio della Serie A, ma quando parliamo di calcio, per stare sul calcio, ma potremmo parlare di molti altri sport, parliamo anche di un'attività di base importantissima. Ci sono in Italia decine di migliaia, quasi 70.000 scuole calcio, ma sono tutte ferme, riguarda il rapporto con la salute, con la formazione dei ragazzi, e ripeto, vale per tutti gli sport. Allora, c'è un piano che riguarda la costruzione di politiche che favoriscano, per esempio, la diffusione dell'attività sportiva, la possibilità di accedervi per tutti e tutte, e su cui secondo me la politica deve dire la sua, ma come deve dirla in ogni altro ambito che riguardi la vita di milioni di cittadini, la loro salute, appunto, la possibilità di accedere a percorsi che sono comunque importanti nella vita di una persona, anche quando non diventano fonte di reddito, di professionismo o direttamente di agonismo esasperato. Poi invece c'è un'altra dimensione, che è quella che deve invece mantenere un importante grado di autonomia reciproca. Ognuno deve svolgere il suo mestiere, su questo che debba esserci una forte autonomia del mondo sportivo mi pare del tutto evidente. Poi quando accadono cose come queste è chiaro che le strade si incrociano in modo più significativo, e però io penso che, appunto, quando parliamo di cose che riguardano la vita di milioni di persone, perché questo succede in questo paese, appunto, non solo per il calcio, e quando parliamo di cose che poi hanno a che fare con l'economia del paese, qualche elemento di relazione è necessario ed è impossibile che non ci sia.
E poi invece la domanda, entrando un po' più anche nell'attualità e nel tecnico, nel DL rilancio è stata inserita anche la possibilità di accedere alla cassa integrazione in deroga per tutti i calciatori, estendendo tutti gli atleti professionisti con un reddito sotto i 50.000 euro. Molti club e molti sportivi hanno considerato questo un gesto anche innovativo da parte del governo, ma c'è anche chi, insomma, ha parlato di un altro privilegio che si è portato a casa, in un certo senso definendolo un po' anomalo, il mondo dello sport e il mondo del calcio. Lei, Nicola, su che piano di riflessione sta in questo senso?
Ma io non, devo dire che non penso che questo sia un privilegio. Io penso che quando abbiamo a che fare con lavoratori e lavoratrici, perché di questo parliamo quando parliamo di stipendi che arrivano appunto a quelle soglie, stipendi lordi che arrivano a quelle soglie, quindi non stipendi da ricconi o da faraoni, che si possano usare strumenti che sono in grado di intervenire innanzitutto a tutela del reddito delle persone che rischiano appunto di non vederlo, perché appunto ci sono condizioni molto diverse ai vari livelli dell'attività sportiva. Io penso che questo non sia un errore, sia giusto. Naturalmente, come sempre, ma questo vale per ogni misura, io per esempio sono tra coloro che ha detto che forse non era saggio pensare di eliminare l'IRAP per società fino a 250 milioni di fatturato, ma non perché c'è una posizione ideologica contro le imprese, perché penso che siccome i soldi non li troviamo sugli alberi, comunque sono limitati, anche se in questo momento abbiamo molti più margini, sia necessario avere delle priorità, e magari le priorità sono le piccole botteghe che rischiano di non riaprire, le piccolissime imprese. L'Italia è piena di imprese piccolissime che un fatturato come quello se lo sognano. Ecco, lo stesso vale per ogni tipo di intervento. serve un principio di proporzionalità e di buon senso rispetto alle risorse complessive. Ma ripeto, se uno lavora e rischia di essere completamente senza reddito, che questo lavoro si svolga in una delle tante attività economiche del paese o nell'ambito dello sport, non cambia nulla, occorre intervenire per sostenere quelle persone nello stesso modo.
Io volevo chiederle una cosa che lega la scuola allo sport, perché poi alla fine sono due, secondo me, aspetti che si incrociano inevitabilmente, ed è questo il discorso. Prima lei faceva riferimento, no, a quanto è importante anche lo sport di base, e lo sport di base vuol dire portare i bambini alle scuole calcio, al mini volley, al mini basket, cioè i bambini devono stare a contatto fra di loro perché questo gli serve anche per la crescita, e lo stesso vale anche per il discorso della scuola. Secondo lei a settembre riusciremo a incrociare questo doppio binario, cioè nel senso il ritorno in classe e il ritorno all'attività di base per i bambini?
Guarda, io me lo auguro moltissimo, credo che sia necessario. Se è necessario tornare in classe, farlo in sicurezza, ma se è necessario farlo, perché la scuola a distanza, come abbiamo visto, pur necessaria e pur reazione anche positiva in un momento straordinario, non è minimamente in grado di sostituire la scuola in presenza, che non è solo insegnamento di nozioni, ma è cooperazione, relazione, socialità tra ragazze e ragazze. Certo. Lo stesso vale per lo sport di base, che in questo paese è molto indietro anche rispetto alla scuola, è molto indietro perché spesso mancano le strutture, perché ci sono aree del paese, scuole nelle quali non solo non c'è una palestra, ma diciamo, non c'è spesso neanche il campetto nel quale la vicino potergli fare un po' di attività. Dunque su questo io credo che si debba ragionare molto per come si immagina la ripartenza, perché io credo che uscire da questa crisi significhi fare molto di più che semplicemente ambire al ritorno alla normalità. La normalità che avevamo prima della crisi era una parte del problema, e io credo che su questo si debba cogliere questa drammatica occasione che ci è capitata addosso e che nessuno di noi avrebbe mai voluto incrociare, per provare ad immaginare un salto di qualità ovunque necessario e possibile, anche su questo fronte.
Onorevole, poi ci sono diversi aspetti che ovviamente suppongo ci sarà tempo e modo anche per affrontare da un punto di vista parlamentare. Penso alla legge Giorgetti, penso alla legge Melandri, penso anche alla legge sul professionismo che insomma inizia ad avere una certa età, piuttosto attempata visto che è del 1981. Però secondo il parere di Nicola Fratoianni in questo momento, da un punto di vista normativo, cosa manca ancora allo sport, oltre a quello che è stato fatto in questo momento all'interno del DL Rilancio? Perché comunque, tornando anche al discorso precedente, tante attività poi dovranno non solo ripartire ma anche avere la possibilità di far durare questa riapertura, questa ripresa delle attività nel tempo.
Ma guardi, da questo punto di vista, rispetto alla possibilità che la riapertura duri nel tempo, c'è innanzitutto da fare i conti con quello che accadrà sul piano sanitario. Vale per lo sport e vale per tutto il resto. Noi ci auguriamo che la discesa continui in modo stabile, che non si sia costretti nelle prossime settimane o nei prossimi mesi a fare i conti con invece degli stop and go sul fronte sanitario. Sul piano normativo io penso che in questo momento sia necessario innanzitutto concentrarsi su tutta quella dimensione dello sport, che in qualche modo ha sul piano anche economico, finanziario, una maggior fragilità. Dunque andare un po' più a guardare quello che succede in basso rispetto a quello che invece succede nelle fasce apicali, come accade per esempio quando invece discutiamo della ripartenza del campionato, perché è lì che c'è una fragilità maggiore sul piano economico. Poi ci sono molti interventi che andrebbero fatti, portati a termine. Uno di questi è la legge Giorgetti. Io ero all'opposizione, ma credo che in quella legge ci fossero più di una cosa sensata. Ci sono interventi che riguardano per esempio tutto lo sviluppo del settore femminile, lo sport femminile, del professionismo. Insomma, sono molte le cose su cui si potrebbe intervenire, ma complessivamente in termini generali, appunto, io penso che la prima cosa sia avere uno sguardo in particolare a quella dimensione dello sport per tutti, dello sport di base, che secondo me è forse la cosa più importante su cui investire, anche dal punto di vista sportivo, non solo dal punto di vista sociale, dal punto di vista della cura della salute, dello sviluppo dei ragazzi e delle ragazze, ma anche dal punto di vista sportivo, perché è chiaro che senza un investimento a quel livello anche la possibilità di avere nuovi campioni, nuove campionesse diventa più complicata.
Io tra l'altro volevo aggiungere, visto che stiamo parlando ovviamente di situazioni prospettive e migliorative, credo che bisognerebbe fare qualcosa anche per rimodernare. Lei diceva giustamente prima, ci sono alcune scuole che non hanno nemmeno la palestra, però ci sono anche degli investitori che arrivano dall'America, penso a Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, che se avesse potuto avrebbe fatto domani, anzi ieri, il nuovo stadio alla Fiorentina. E credo che questi imprenditori, che sono sempre più rari nel mondo, debbano avere, tra virgolette, anche una possibilità. Questo non vuol dire che naturalmente non c'è a Firenze ci sono situazioni particolari, però insomma debbano un po' essere agevolati, no? Nella loro volontà di investire.
Ma io credo che quando c'è la disponibilità un investimento che può rappresentare un efficientamento sul piano sportivo, ma anche sul piano delle strutture che poi sono collocate in un territorio, si debba fare tutto ciò che è possibile per facilitarlo. Naturalmente va fatto sempre sapendo che parliamo di strutture che devono mantenere una vocazione pubblica e un rapporto anche con la capacità dei territori di programmare l'uso del territorio, il modo con cui nel territorio si collocano impianti. Ora adesso parliamo di nuovi stadi, dunque impianti che non sono proprio a bassissimo impatto dal punto di vista
ambientale,
urbanistico, certo. Del territorio, ma anche qui lo dico fuori da ogni elemento di partito preso, si tratta di costruire un'interlocuzione che sulla base dei parametri, anche qui in questo caso sì, della necessità del pubblico di operare in termini di programmazione anche sul lungo periodo, poi però, come giustamente l'ha ricordato, mettano in condizione chi vuole fare investimenti e li fa non solo per guadagnarci, anche perché chi fa l'imprenditore ha anche diritto, naturalmente, e soprattutto il diritto poi di guadagnare la sua impresa, ma di costruire però strumenti e strutture che poi abbiano anche, ripeto, una ricaduta rispetto all'interesse generale.
Molte perplessità, onorevole, riguardo il momento attuale, esulando un attimo dal discorso sportivo, sono soprattutto legate ad una gestione che fortunatamente iniziamo con grande cautela a vedere alle nostre spalle dell'emergenza sanitaria, soprattutto grazie ad un lavoro sontuoso in trincea degli operatori sociosanitari, dei medici, degli infermieri, ma evidentemente anche su una ripresa del paese che sarà molto più lenta per forza di cose, visto lo tsunami economico che si è abbattuto sulla nostra penisola e sull'intera Europa. Quello che vorrei chiederle in modo molto diretto è se secondo lei, dopo aver gestito, secondo tutti, con la giusta accortezza la fase dell'emergenza sanitaria, abbiamo il giusto governo e anche un'opposizione di qualità per poter consentire a questo paese di ripartire, visto che credo in un momento come questo servono entrambe.
Ma guardi, io non so dire se di fronte a questa enorme crisi ciò di cui disponiamo sia ciò che servirebbe, sia ciò che è all'altezza fino in fondo di un compito che farebbe tremare le voci a chiunque. Non so voi, ma io parlo per me, in questo periodo non ho mai invidiato per un attimo chi si è trovato a dover decidere come affrontare questa vicenda, e che non vuol dire che abbia pensato, che pensi che ogni scelta sia stata la migliore tra quelle possibili. Naturalmente ho avuto modo di dire la mia quando non ero d'accordo su una questione o su un'altra, ma sempre con una punta di rispetto di fronte all'enorme difficoltà di questo passaggio. Io credo che più che una questione di persona, di composizione politica, quello di cui avremmo maggior bisogno, e che ancora non vedo sufficienza, qualcosa a cui accennavo anche prima parlando di ciò che accadrà per esempio rispetto al calcio l'anno prossimo, nella prossima stagione, cioè di uno sforzo che, oltre a misurarsi con la tenuta necessaria di fronte all'onda d'urto dell'oggi, ragioni sulla costruzione del domani, perché ripeto, io non penso che noi possiamo immaginare che quando sarà finita, e speriamo che finisca prestissimo, l'emergenza sanitaria in modo stabile, tutto possa ricominciare esattamente come prima. Non possono ricominciare le città a vivere con trasporti pubblici inadeguati, nei quali per esempio altro che distanziamento fisico, la possibilità di andare a lavoro in modo dignitoso spesso non c'è, vale dentro le città, vale per i treni, per i pendolari, vale per il modo, gli orari con cui si lavora, con cui funzionano i servizi pubblici. Ecco, su tutte queste cose, su un insieme di questioni, vale per la scuola. Io penso che per esempio servano più insegnanti di quelli che abbiamo, perché non solo è necessario, magari sarà necessario ancora avere molta attenzione, ma perché comunque avere classi con 27-28 bambini era sbagliato prima e sarebbe fatale oggi, quando dovremmo ripartire magari in un autunno che è ancora a rischio. Allora, tutto questo io penso che ci vuole una capacità di immaginazione, anche il coraggio di una visione più grande, ma questo è un limite politico della discussione politica del paese, più che di singoli uomini e singole donne. Poi naturalmente anche su questo è sempre possibile, ci mancherebbe immaginare di avere qualcuno che è più bravo di qualcun altro, ma non mi pare questo il problema principale. Quanto all'opposizione, devo dire la verità, a me non pare proprio questa opposizione si sia comportata all'altezza di questa fase, e non perché ha fatto il suo mestiere, che è quello di criticare e di controllare. Questo è giusto, io non ho mai pensato che formule un po' astratte tipo l'unità a tutti i costi, la responsabilità, siano quelle più utili. Però io credo che un'opposizione che ha usato i toni della nostra opposizione di settimane, che è passata dal apriamo tutto, tanto l'influenza, chiudiamo tutto, il governo è responsabile, riapriamo tutto il giorno dopo, o che ha gestito, esaltato modelli sanitari di cui dovremmo discutere. Io penso che per esempio in Lombardia ci siano tante eccellenze ospedaliere, sanitarie, e non parlo naturalmente dei medici e degli infermieri che ovunque siano stati collocati hanno fatto un lavoro straordinario e continuano a farlo. Ma io penso per esempio che quel sistema lì, fondato sulla privatizzazione di larghi fette del sistema sanitario, dell'aziendalizzazione di quello che era rimasto pubblico, dello smartellamento del sistema del territorio e della prevenzione, non sia un'eccellenza. E di questo per esempio io credo che dovremmo discutere senza banalizzazioni. Ecco, su tutto questo devo dire che trovo che l'opposizione, la destra italiana, non abbia svolto il ruolo che invece poteva svolgere, naturalmente senza mai mettere in discussione il fatto di essere alternativa all'attuale maggioranza di governo, e dunque di fare le proprie battaglie.
Mi gioco l'ultima domanda con l'onorevole Fratoianni, partendo da un fatto di attualità che, insomma, anche per collegare, come cerchiamo di fare anche qui a TMV Radio, un po' l'attualità, la politica e lo sport, cioè la violenza verbale con cui purtroppo da alcuni, da troppi, è stata riaccolta nel nostro paese Silvia Iscia Romano, per chiederle, dobbiamo anche come cittadini, come appassionati di sport, non tornare alle vecchie pessime abitudini del passato? Abbiamo lasciato un calcio soprattutto con razzismo, discriminazione territoriale, ci ricordiamo ancora il saluto militare dei giocatori turchi. E torno alla domanda di partenza, e cioè, in alcuni casi, al di là del rapporto tra politica e sport, forse servirebbe un po' più di fermezza anche per ciò che accade all'interno degli stadi, che forse molto spesso sono stati considerati un po' dei territori franchi, onorevole.
Sì, sì, delle zone franche. Questo credo che sia inaccettabile, specialmente perché quei luoghi, gli stadi della Serie A, che parlano a tutto il paese, a tutto il mondo, per l'attenzione che c'è attorno a quei luoghi, ma anche i tanti campetti di periferia dove accadono cose che sono terribili e hanno esattamente lo stesso segno, fatto di incultura, di razzismo spesso esplicito, del tutto inaccettabile. Su questo sempre fermezza, perché io credo che certi comportamenti siano anch'essi un virus, che colpisce poi profondamente le vene del paese, della società. Io credo che qui il rapporto con il ruolo del pubblico, dello Stato, ma anche della cultura, il rapporto con la cultura sia una cosa molto importante, altrimenti il rischio è quello di un imbarbarimento complessivo del paese. Appunto quello che abbiamo visto con Silvia Issa Romano è impressionante, una ragazza che torna e che dovrebbe, dopo una lunghissima prigionia, provocare soltanto gioia, viene accolta in quel modo, anche per le parole irresponsabili di una parte della politica, che come al solito pesano tanto, perché poi diventano lo strumento che libera tutto, no? Quando qualcuno sente personaggi importanti che dicono certe cose e poi si sente autorizzato a dirne anche di peggiori, magari dietro una tastiera, come spesso accade, o nell'ambito di un gruppone in una curva di uno stadio. Su questo io credo che serva fermezza e anche tanto tanto lavoro culturale.
Onorevole, è stato un vero piacere per
noi.
Grazie mille, buon lavoro.
Grazie a voi.
Buona serata.
Grazie a Nicola.